Sabato 24 settembre, nella stazione di Verona, la polizia ha caricato ferocemente i tifosi del Brescia, picchiando indistintamente anche ragazzini e donne. Paolo, un ultras del gruppo Brescia 1911, è stato ridotto in fin di vita dalle manganellate. A 2 mesi di distanza, Paolo è ancora in prognosi riservata, non è ancora completamente fuori pericolo. Nessun poliziotto è stato incriminato, né ha subito provvedimenti disciplinari.
Eravamo proprio schiacciati, ci hanno caricato le spalle, ci hanno sparato 2 lacrimogene dal terzo uomo.
Tanti che lanciavano sassi, colpivano donne.
E qua purtroppo dove è accaduta la situazione di Paolo, che è stato letteralmente scaraventato a terra, addirittura è stato con uno spray in faccia, è stato, diciamo così, rintontito, e 4-5 poliziotti a prendere manganellata rigorosamente in testa.
E subito dopo che l'ambulanza si è spostata sono partite queste cariche alla spalla della gente che qui cercava di salire sul treno, cercava di trovarsi un posto.
Lunedì 28 novembre nel Consiglio Comunale di Brescia sarà discussa l'interpellanza al sindaco dei consiglieri Vicini, Mori e Calzoni per chiedere che venga fatta piena luce sulle cariche e per chiedere giustizia per Paolo. La discussione inizierà verso le ore 15. Invitiamo tutti ad essere presenti per protestare contro questo gravissimo abuso di potere compiuto da chi massacra in divisa e resta impunito. Quindi oggi pomeriggio approderà in Consiglio Comunale la vicenda di Paolo, la vicenda che è stata fino ad ora tenuta viva dagli amici, dagli ultras del gruppo 1911 che continuano a mantenere questa viva appunto l'attenzione su questo fatto con una scelta che comporta il non andare in trasferta, il non tifare, l'esporre continuamente striscioni appunto che denunciano le cariche di Verona e che chiedono giustizia per Paolo. Noi siamo proprio al telefono con Andrea, uno dei portavoce del gruppo Brescia 1911. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Allora Andrea resterà con noi perché quest'oggi proprio noi vi proporremo anche del materiale che commenteremo insieme a Andrea. Infatti pestaggi così feroci avvengono spesso negli stadi e purtroppo quasi sempre i responsabili di queste violenze poliziesche restano impuniti. Noi oggi vogliamo ritornare su un pestaggio che era stato compiuto da agenti della Celere a Brescia l'11 gennaio del 98 dopo la partita Brescia-Fiorentina e vedere com'è finita la vicenda giudiziaria che si era aperta con le denunce di 2 delle vittime di quella violentissima carica. Quindi Andrea, andiamo a sentire insieme questa testimonianza di Realdo, che era appunto uno degli ragazzi che semplicemente portava la sciarpa degli ultras al collo, era stato, come sentiremo, violentemente percosso. Anche per lui erano stati mesi di ospedale per le ferite riportate. Sentiamo.
Io stavo camminando lungo la via Triumpina dopo circa che era finita la partita, dopo che i tifosi viola se ne erano andati, li avevano scortati, quindi avevano liberato al traffico tutta la via Triumpina. Stavo camminando verso il parcheggio dove avevo lasciato la macchina all'altezza del semaforo con via dello stadio, mi sono infilato all'interno del parcheggio e lì mi sono saltati addosso alla schiena senza che io me ne accorgessi. C'è un ragazzo a 2 metri da me che mi ha detto stai attento, io mi sono semigirato e mi hanno colpito in 3, mi hanno randellato brutalmente sulla testa, sul lato destro della testa, io sono crollato a terra, ho messo le mani davanti alla faccia per proteggermi e mi è arrivata una prima manganellata e mi ha spaccato, cioè tra le tante manganellate ne ho sentita una che mi ha spaccato la mano, proprio un metacarpo della mano. Poi dopo un attimo è arrivato un altro con un calcio di un fucile, mi ha spaccato l'avambraccio e proprio ho sentito il rumore delle ossa, perché poi anche dalle last si vedono proprio tutte le ossa dell'avambraccio sbriciolate. Poi lì sono rimasto per terra che perdevo molto sangue dalla testa di dietro e ho iniziato a gridare aiuto, aiuto, sono uscite delle signore da un balcone lì di una casa e a un certo punto dopo circa un minuto da questo è arrivato uno che mi ha tirato un calcione sulle coste di sinistra, infatti ho anche la frattura dell'11ª costa di sinistra. Dopo circa un minuto All'incirca, adesso io il tempo magari è molto di meno, a me sembrava tantissimo il tempo che è intercorso. È arrivato un altro che mi ha piantato lo scarpone sullo sterno, lì ho anche una frattura dello sterno, mi ha puntato la lancia razzi, la lancia lacrimogeni che avevano sulla bocca, gridandomi stai zitto, ti sparo bastardo, mi ha detto, ti sparo bastardo, testuali parole, l'unico che sono riuscito a vedere in faccia ed è l'unico penso che riuscirei a riconoscere comunque questo, perché gli altri li ho presi da dietro, cioè senza neanche vederli in faccia, ecco. Forse ho semi intravisto quello che mi ha tirato il calcio sulle coste, che mi ha rotto la costa. E basta, cioè dopo le signore, intanto che quello mi puntava il fucile in bocca, le signore che erano al balcone si sono messe a gridare, lui ha tirato sul fucile e gliel'ha puntato contro di loro e queste sono scappate. Poi c'era lì un altro ragazzino, ecco cosa c'era, anche un ragazzino che era uscito dal bullying, non era neanche venuto fuori dallo stadio e passava di lì, è rimasto un ignaro di 15 anni che qui ricordato anche lui in ospedale, che oggi è venuto a trovarmi, era lì fermo, che impietrito, che stava guardando quello che mi stavano facendo e ha preso paura, mi ha detto che seppure è pisciato ed è stato, cioè l'hanno visto che stava guardando, ha randellato anche lui, gli ha rotto il gomito, anche lui gli ha dato una fila di punti in testa, a me ne è andati circa una ventina, lui 7-8, aveva un'unica ferita, io ne avevo 3, a me ne è andato una ventina di punti, basta. Poi a un certo punto, cioè io lì per terra, questo qui col fucile si è leggermente allontanato, è arrivata la camionetta, sono arrivati un paio di persone in borghese che gli hanno detto che era meglio smettere, gli hanno detto, e poi quel tipo con la lancia razzi che aveva in mano è salito sulla camionetta e mi si stavano avvicinando due celerini e lui gli ha detto lasciatelo morire e venite via, lasciatelo morire, questo me lo ricordo benissimo. Basta, poi sono andati via, io sono riuscito a leggere il numero di targa, spero che corrisponda davvero, perché poi non ci vedevo niente, ero pieno di sangue dappertutto, in faccia, in testa, basta. Poi credo di essere svenuto, perché il ricordo successivo che ho è che quando è arrivata l'ambulanza, ma penso che hanno chiamato le due signore che c'erano su al balcone, perché praticamente loro mi hanno randellato, riempito di botte, ma hanno lasciato lì, se ne sono andati via senza chiamare neanche l'ambulanza.
Questa era la testimonianza che avevamo raccolto a Radio Onda d'Urto il 12 gennaio del 1998. Andrea, 6 anni dopo tifosi del Brescia hanno dovuto subire trattamenti simili a Verona, prima era successo a Modena e chissà in quanti altri stadi, in qualche altre occasioni. Sicuramente quanto è successo a Verona, per la gravità anche delle conseguenze, è il fatto più grave, insomma, che credo vi sia mai capitato, no?
Sì, infatti, purtroppo sono passati 6 anni, ma la situazione è totalmente peggiorata. Colpa di chi sicuramente fa certe leggi assurde, colpa di chi dà carta bianca a certi reparti che purtroppo massacrano la gente. Queste non sono cariche, come ha raccontato il ragazzo, purtroppo ce ne sono tante di situazioni del genere, queste non sono cariche, questi sono massacri e purtroppo, come dicevo prima, finché c'è gente che dà carta bianca a questi reparti sarà sempre così, finché non c'è nessuno come siete voi o pochissimi emittenti che ci si confronta su, diciamo così, queste tematiche e tra virgolette danno spazio a questi abusi, purtroppo finché nessuno darà spazio a queste cose, a queste situazioni, la situazione peggiorerà sempre, perché purtroppo abbiamo un certo modo di fare giornalismo che è assurdo a livello nazionale, in cui se un ultras si scontra con un altro ultras, magari non succede nemmeno niente, abbiamo i titoli per un mese sulle testate giornalistiche, mentre se diciamo così la polizia massacra dei ragazzi, come è capitato a Verona e come capita purtroppo da tantissime altre parti d'Italia, che questo viene taciuto. E questo è un po', diciamo così, il problema di fondo che c'è in questo momento, ecco.
Ecco, voi chiedete verità e giustizia, chiaramente sapete anche quanto è difficile avere giustizia in casi come questi. Noi sentiamo ancora Realdo, questa volta intervistato poco fa, questa mattina, a cui abbiamo chiesto come era andata a finire questa vicenda giudiziaria. Sentiamolo e poi, siccome fa anche delle considerazioni che sono veramente molto toccanti anche rispetto alla vicenda di Paolo, le commentiamo insieme. Va bene, Andrea?
Ok.
Dopo aver riascoltato questa testimonianza che avevamo raccolto il 12 gennaio del 1998, Siamo adesso in collegamento telefonico proprio con Realdo, che aveva subito appunto 6 anni fa quel ferocissimo pestaggio all'uscita dallo stadio dove si era giocata la partita Brescia-Fiorentina. Realdo, 6 anni dopo cosa è successo? Cioè, nel senso, tu avevi manifestato l'intenzione di denunciare e avevi anche raccontato che avevi ben presente almeno il viso di uno dei poliziotti che maggiormente si era accanito contro di te, e poi avevi anche preso nota della targa del blindato. Cosa è successo?
Allora, è successo comunque che è stata fatta una denuncia. Io, mentre sono stato ricoverato 9 giorni in ospedale, all'ospedale civile, il posto di polizia dell'ospedale civile, per ben 9 giorni ha fatto ostruzionismo e mi ha impedito di fare questa denuncia direttamente al posto di polizia dell'ospedale, inventandosi ogni giorno un motivo diverso, una volta perché non c'era l'addetto, una volta perché non c'era neanche la modulistica, e anche di fronte al mio avvocato stesso, mentre io ero ricoverato in corsia, gli avevano impedito pure a lui di presentare la denuncia. Comunque, il giorno stesso che mi hanno dimesso dall'ospedale, sono andato, cioè ho porto denuncia, e la cosa è andata avanti per un po'. Sono state fatte tutte le inchieste, sono state fatte in base al numero di targa visto da me e anche da un paio di testimoni, sono riusciti a risalire, a identificare praticamente tutti e 9 i componenti di quell'equipaggio. No, di quell'equipaggio che hanno che agli atti è stato verificato, presero parte a questo pestaggio, che poi quel giorno non venni pestato solo io, ma fu pestato anche un altro ragazzo che venne ricoverato in seconda chirurgia con un trauma.
Sì, che al tempo aveva solo 15 anni.
Sì, che aveva un trauma cranico, anche lui una frattura, mi sembra,
al gomito. Sì.
E sono stati furono identificati proprio nome e cognome di tutti, e agli atti risulta che l'unico che era armato di quella pattuglia lì era il capo pattuglia, e l'unico che era armato che si pensa che sia quello che mi abbia puntato il fucile in bocca dicendomi ti sparo bastardo, Era stato identificato anche lui. Nell'arco degli anni, allora, è stata fatta una causa civile e una causa penale. La causa civile è andata avanti, è stata riconosciuta la colpevolezza del corpo di polizia per il danno fisico che mi hanno arrecato. È stato poi quantificato ed è stata liquidata questa cosa in termini economici. Mentre per quanto riguarda la causa penale, è stato per ora impossibile identificare le persone che hanno, le persone di quelle 9 di quell'equipaggio lì che hanno partecipato a questo pestaggio. Mi hanno fatto vedere dopo circa 4 anni e mezzo delle fotografie, dalle quali io purtroppo non sono riuscito a riconoscere la persona che io ho ben stampata nella mia mente, anche perché aveva il casco, io ho sdraiato per terra sanguinante, ed era semibendato. Comunque io mi ricordo bene gli occhi e il naso, però dalle fotografie che mi hanno fatto vedere erano impossibile riconoscerlo, anche perché io mi ricordo una persona di circa 40-45 anni mi ha fatto vedere delle fotografie in cui quella persona era troppo giovane.
Cioè, ti ha fatto vedere praticamente fotografie non recenti,
di quando questa persona è entrata nel corpo di polizia.
Allora, quindi magari di un diciottenne piuttosto che di un ventenne.
Sì, erano tutte foto di gente giovane, mentre quella persona, come me la ricordo io, aveva sicuramente più di 30 anni.
Certo, anche quindi, se era capo pattuglia magari aveva anche maggiore anzianità,
sì,
rispetto agli
altri. Era il capo pattuglia, poi dopo comunque agli atti, cioè so chi è quel capo pattuglia lì, e non era così su di età come me l'ero visto io,
ecco,
in quel momento, perché comunque era molto più giovane, certo, quel capo pattuglia lì.
Quindi sul piano penale, diciamo, nonostante l'equipaggio sia stato individuato, le 9 persone erano quelle, non c'è stato ancora nessun rinvio a giudizio.
È stato proposto l'archiviazione del caso, visto che io non sono riuscito, il giudice Salomone, perché poi è passato di mano da varie persone questo fascicolo qua. No, è passato di mano da vari pubblici ministeri, è passato di mano finché è arrivato al signor Salomone, che dopo questa cosa qui ha proposto l'archiviazione del caso,
no? E adesso abbiamo, con l'avvocato abbiamo cercato di riaprirlo, perché abbiamo trovato un vizio di forma in tutta questa cosa, no? Perché comunque è chiaro ed evidente che se la persona, cioè non lo so, poi dopo che l'unica persona armata era quella.
Certo, quindi comunque tu eri stato colpito peraltro da più di un poliziotto.
Io ero stato colpito da almeno 3 persone, che non si è però io in faccia ne ho vista una sola, che è quella che mi ha puntato il fucile in bocca, mi ha tirato un calcio, mi ha dato un pestone sullo sterno che mi ha rotto lo sterno.
Certo, quella è però presumibilmente che ho faccia, però quei 3 poliziotti erano tutti facenti parte di quell'equipaggio di 9.
Presumibilmente sì, perché sono saliti tutti, cioè a un certo punto questo armato li ha chiamati e sono saliti tutti su quella camionetta.
Ecco, che tu sappia, hanno avuto perlomeno dei provvedimenti disciplinari, sospensione?
Che io sappia, non, no. Quindi anche perché non si è riuscito proprio a saperla questa cosa, non si è riuscita. Si sanno i nomi e basta, si sanno.
Quindi diciamo, adesso siete riusciti a scongiurare l'archiviazione appellandovi a questo vizio di forma, però che così, al momento diciamo
però
un po'
fermo. Siamo completamente fermi da più di 2 anni, in attesa di avere delle fotografie, di fare un riconoscimento un po' più, con delle fotografie più recenti.
Quindi diciamo se la sono cavata, tra virgolette,
per
a questo punto di vista,
è così.
Con questo risarcimento di alcune migliaia di euro, sì, insomma, che ti hanno dato per tutte le ferite
comportate. In cui è riconosciuto proprio che la responsabilità era della
polizia.
Del corpo di polizia, sì, 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 sì.
Sai anche come è finita per il ragazzino che allora aveva 15 anni?
Non lo so.
Non lo sai, non
quello non lo so, non l'ho più incrociato proprio.
Ecco, un'ultima cosa volevo chiederti. Cosa ha significato per te adesso con i fatti di Verona e Paolo mandato in coma?
Vabbè, Io la prima adesso si sta avvicinando quel giorno, perché è l'11 gennaio e c'ho già, cioè, la pelle d'oca è già alta, 3 dita a fare questa intervista, purtroppo, perché mi ritornano in mente tutte quelle cose. Però io la prima reazione che ho avuto e che mi sta venendo ancora anche adesso, quel giorno che sono successi quei fatti lì di Verona, cioè io ho pianto per un giorno, cioè a pensare a quello che ho vissuto io, a pensare a quello che gli è successo a lui, cioè... Una delle cose, cioè, tu sei lì per assistere a uno spettacolo, a far parte di uno spettacolo che è una delle cose più belle della tua vita, e vieni massacrato così senza motivo. Lui poi addirittura è lì che lotta con la vita. Cioè, questo, e ogni volta io tutti i lunedì guardo il programma che fanno gli Ultras, quello della curva su
dodicesimo in campo,
e mi viene da piangere tutti i lunedì, non sono ancora riuscito a telefonare. Perché poi, cioè, mi viene da piangere, mi viene, perché poi anche la rabbia che c'è dentro, caspita, cioè questo ragazzo qui è lì in coma da tutto questo tempo ormai, chissà se ne verrà fuori, chissà.
Andrea, hai sentito questa testimonianza di Realdo? Al tempo aveva 30 anni quando è stato appunto oggetto di questa vittima di questa violenza poliziesca. A 6 anni dopo abbiamo sentito come è andata a finire. Qualche considerazione e poi magari
sì,
un commento.
Innanzitutto sono solidale con lui, perché mi spiace tantissimo. Il discorso è che purtroppo, come capita spesso, guarda il ragionamento che facevo prima, se un ultras commette qualsiasi tipo di errore non ha nemmeno la possibilità di difendersi, e come sapete bene con la legge anticostituzionale della diffida uno deve scontare la diffida ancora prima che venga accertata la sua colpevolezza. Questo è il metodo di giudizio per gli ultras anticostituzionale. Per la polizia, anche se viene provata la colpevolezza, purtroppo non paga mai nessuno. Questo dovrebbe veramente far riflettere molti che si sporcano la bocca, io dico in generale, sia in politica ma soprattutto anche a livello di dirigenza, di Lega Calcio, non Lega Calcio, di giustizia, quando di giustizia ce n'è veramente ben poca. E quello che sta capitando adesso a Paolo, anche se noi non molliamo e andremo fino in fondo a qualsiasi costo, a costo di rischiare noi la galera perché venga fatta giustizia, il rischio che si sta correndo è questo, perché sono passati 2 mesi e sinceramente l'interesse della maggior parte, diciamo così, sia dei giornalisti che comunque di tutte le istituzioni è tacere, diciamo così, questa situazione. Oggi sicuramente speriamo di riuscire a sensibilizzare un po' tutti i politici, perché questo è un problema che non riguarda gli ultras, questo è un problema che riguarda tutta la cittadinanza, perché qua si è compiuto veramente un abuso di potere che riguarda comunque un cittadino che paga le tasse, un cittadino che ha diritto di essere difeso, non deve essere usato come accade in questo momento in cui purtroppo sta andando nel dimenticatoio, perché se non ci fossimo stati noi e poche committenti come voi, Rete Brescia, a livello di dodicesimo in campo e pochi altri politici a tenere viva, a tenere calda questa situazione, purtroppo adesso sarebbe passata come una cosa normale messa alle spalle e i giornali non avrebbero nemmeno parlato, e questa è la cosa tristissima.
Ecco, oggi alle 15, quindi al Consiglio Comunale ci sarete in tante, so che avete anche dato proprio questa indicazione ai ragazzi della curva, di compatibilmente con gli impegni di lavoro, di essere presenti, no?
Sì, esatto, noi sicuramente speriamo di essere in tanti, io conto più che altro sulla sensibilità di tutti i ragazzi della curva, ci saremo in ogni caso come gruppo per cercare, come ti dicevo prima, di sensibilizzare un po' tutti. Certo. Questa è la cosa più importante, non siamo lì a chiedere favoritismi, perché non l'abbiamo mai voluto, né mai lo chiediamo, perché vogliamo giustizia, perché quello che è accaduto a Verona è veramente gravissimo, e adesso, come dicevo anche ad altre persone, ad altri giornalisti, per cercare di fare capire che è un loro dovere dire quello che è accaduto, adesso non devono schierarsi dalla parte degli ultras, dire la polizia ci ha massacrato, adesso c'è nero su bianco, diciamo, ci sono delle testimonianze anche dei medici che hanno operato Paolo, che hanno scritto, hanno fatto dei referti medici, queste cose non devo essere io a dirle ai giornali, devono essere i giornali stessi che si interessano e comunque che scrivono quello che è accaduto, perché questa non è una mia opinione, sono dati di fatto, e quando ci sono dei dati di fatto in teoria dovrebbero scriverli. Un medico che ha operato Paolo e scrive grave trauma cranico dovuto a ripetute percosse, penso che oltre a sbugiardare quello che ha detto il questore il giorno dopo, che addirittura ha ipotizzato che siamo stati noi con un sasso, cosa assurda, cioè fa fare una figura, diciamo così, una figura di merda a quest'ora, eppure nessuno ha avuto il coraggio di scrivere questo, e questa è una cosa veramente scandalosa che un po' ti fa capire come certa stampa, diciamo così, operi, un'altra ti dà ancora più rabbia, almeno a me personalmente dà ancora più rabbia e voglia di continuare, perché deve essere fatta giustizia e deve comunque uscire la verità, senza illuderci, perché la testimonianza di Aldo prima purtroppo rappresenta la realtà, loro non pagano, loro non pagano se sbagliano, a differenza di un qualsiasi cittadino, però quantomeno che esca la verità, che tutta la gente sappia veramente quello che quel giorno Verona è accaduto.
Grazie Andrea, oggi pomeriggio allora.
Va bene.
Ciao, grazie.
Ciao.